noi dobbiamo uscire dall'antropologia della guerra guerreggiata tra i popoli, perché non la possiamo più attuare, così dobbiamo capire che possiamo indirizzarci anche personalmente verso una modalità non più inconsciamente bellica come quella che ci domina nell'ordinario. Ma questo richiede un grande nuovo lavoro interiore di conoscenza di sé.
Ciao, io sono Loran e questo è Venti di Pace, il podcast in cui si parla di disarmo, dialogo e coabitazione nei teatri di guerra e nella vita di tutti i giorni.
La pace è un bene che supera ogni barriera.
Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace.
La paz no solo es la paz del nunca más, sino que la paz es mucho más. Es la memoria de nuestra necesidad y nuestros actos de convivencia. Porque la paz es más de lo que nosotros creemos.
We're not thinking in terms of 10 years, we're thinking in terms of peace forever, you know.
Quando imperversa la guerra, non ci sono vincitori, non c'è nessun vincitore, nemmeno tra quelli che si ritengono tali. Le città, le strade, i teatri, le scuole, in realtà l'intera opera dell'umanità viene distrutta in un secondo, nonostante sia stata costruita con sudore, con gioia, con speranza, anche con storia. La terra si mette a fumare, il cielo si oscura e le anime si lacerano. Perché allora? Cosa ci spinge a questo atto estremo, insensato e autodistruttivo? Ne parliamo con il nostro ospite di oggi, Marco Guzzi, poeta, filosofo, professore. È stata una delle voci storiche di Radio Rai e dal 1999 anima i gruppi Darsi Pace, di cui è anche ideatore e fondatore. Marco, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Tornando alla premessa, stiamo indubbiamente parlando di una società profondamente malata, con evidenti pulsioni suicide o quantomeno autolesioniste. Allora, davanti ad un morbo di questo tipo, dobbiamo necessariamente partire dalla diagnosi. Lei ha spesso identificato la nostra come una società di guerra. Cosa intende?
Ma diciamo che la nostra è una società di guerra come tutte le società umane che conosciamo. Quindi da questo punto di vista non c'è una grande differenza. Non è che gli Aztechi fossero pacifici o i Romani fossero pacifici o le civiltà medievali fossero pacifiche, no? Sai che si facevano la guerra fra Perugia e Assisi, tra una cittadina e l'altra d'Italia. Quindi la guerra è, diciamo, la modalità universale di relazione tra gli umani che domina tutta questa realtà planetaria da quando ne conosciamo la storia. Quindi questo dobbiamo capirlo, perché altrimenti, come dire, ci sorprendiamo di qualche cosa che in realtà è sempre la stessa. Allora, c'è una differenza? Questa potrebbe essere una domanda. L'esperienza che noi stiamo facendo in questi mesi della guerra ha qualcosa di diverso rispetto appunto alla storia antropologica, che è interamente una storia di guerre? Ebbene, io penso di sì. Penso che ci sia una differenza. E qual è la differenza? Molto in sintesi, tu sai che la bomba atomica nel 1945, la distruzione di Hiroshima e di Nagasaki, ha segnato nella storia umana un punto di non ritorno rispetto all'esperienza della guerra come modalità universale di relazione tra i popoli per il dominio del mondo. Perché? Beh, lo diceva bene Churchill, no? Quando parlò di The New Great Fact, il grande fatto nuovo. Il grande fatto nuovo è consistito e consiste ancora nella circostanza che oggi non si può più fare una guerra come la si è fatta fino al 45, cioè utilizzando tutti gli strumenti istruttivi a disposizione per vincere, ok? Questo era lo scopo della guerra, vincere il nemico. Allora, dopo Hiroshima, abbiamo capito che non ci sarebbe stato più un vincitore, cioè che se ci fosse stata una guerra tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, perché questi erano i due contendenti all'epoca, non ci sarebbe più stato un vincitore, ma ci sarebbe stata una distruzione reciproca totale. Allora è chiaro, caro Laurent, che questa circostanza ha iniziato a modificare il nostro pensiero e anche la nostra pratica di guerra. Tant'è vero che non c'è stata, almeno per ora, la famosa Terza Guerra Mondiale. Ma non perché noi umani fossimo diventati più buoni dei nostri padri o dei nostri nonni, ma per il motivo che ti ho detto. Cioè non si può più fare una guerra totale per distruggere il nemico, perché se la facciamo veniamo distrutti anche noi. Questo ha prodotto la guerra fredda. Quindi non si è potuta più fare una guerra totale calda, però si è fatta una guerra fredda e abbiamo poi fatto, come sai, in questi ormai più di 70 anni di storia, tantissime guerre per procura, guerre regionali, che sono comunque continuate ininterrotte, no? Quelli che dicono, oddio, c'è la guerra, non c'è mai stata la guerra, ma quando mai? La guerra c'è stata sempre e c'è stata anche in Europa. La NATO ha bombardato Belgrado, c'è stata la guerra di Bosnia, i massacri negli anni 90, voglia che c'è stata la guerra. C'è stata la guerra in Ucraina ben prima del 24 febbraio del 22, almeno dal 2014, con 15.000 morti. Quindi a voglia, queste sono retoriche di persone che ignorano la storia o per ignoranza o per colpa, cioè per propaganda, perché hanno bisogno di inventarsi una storia che non c'è per plasmare le coscienze al loro servizio. Allora, in una situazione come questa, noi non possiamo fare una guerra totale. E questo che andrebbe detto con chiarezza maggiore. La Russia attualmente è la potenza nucleare più potente del mondo, cioè ha il maggior numero di testate nucleari, circa 6.000 se non sbaglio. E quindi noi non possiamo, anche se magari molti vorrebbero, spingere la Russia fino ad un gesto inconsulto, che speriamo proprio che non facciano, ma sarebbe comunque opportuno evitare di provocare l'orso russo, che come diceva Bismarck, quando lo provochi poi è molto difficile fermarlo. Quindi bisognerebbe utilizzare questa sfida per rilanciare invece una prospettiva seriamente non violenta, cioè riprendere discorsi che dopo il 45 sono stati ampiamente fatti. Cioè dobbiamo cercare di capire più a fondo che cosa significa indirizzarci verso una relazione internazionale che archivi la guerra proprio come fatto antropologico. Io sono convinto, caro Laurent, che noi tabuizzeremo la guerra come abbiamo tabuizzato l'incesto con un gesto culturale, quindi storico. Noi tabuizzeremo la guerra, il che ovviamente non vorrà dire che poi entreremo nel paradiso terrestre, ma avremo un tutt'altro concetto dell'uso legittimo della forza. Ecco, questo sarebbe da discutere, ma questo richiederebbe una cultura all'altezza dei tempi e questa non c'è ancora. Quindi la cosa che io vedo più preoccupante, oltre il pericolo che comunque c'è di una deflagrazione nucleare e di una pazzia totale degli umani che si precipitino in abissi ancora più cupi di quelli del XX secolo. A parte questo, e insieme a questo, il grande tema contemporaneo è la carenza o addirittura l'assenza di una cultura adeguata ai tempi, cioè di una riflessione creativa che sappia leggere questi tempi nella chiave di una evoluzione possibile.
E anche di una cultura della pace, perché lei ha citato le relazioni internazionali, ma anche a livello interpersonale, delle relazioni interpersonali, notiamo che esiste questa dinamica di vinto sconfitto, dominatore schiacciato, senza che deflagri con i carri armati e le mitragliatrici, però lo vediamo nei rapporti sociali.
Esatto. E come volevo dire, questo tempo, che è un tempo nuovo, di cui la bomba atomica è un po', come dire, l'esordio, però ancora occulto, dovrà e deve portare poi le persone, anche singolarmente, a capire meglio come possiamo sperare di essere, quindi a conoscerci meglio e quindi a riconoscere meglio che ognuno di noi, caro Laurent, che lo sappia o meno, poco importa, è dominato spesso da una struttura mentale aggressivo-difensiva, istintiva e automatica, cioè funziona in automatico, non è che ci dobbiamo pensare. Diventiamo subito, alla primissima provocazione anche immaginaria, difensivo-aggressivi. Aggrediamo perché abbiamo paura, aggrediamo perché ci sentiamo aggrediti, cioè per difenderci. Allora noi in questa fase nuova, che come forse sai io reputo essere una novità antropologica, cioè come abbiamo detto prima, noi dobbiamo uscire dall'antropologia della guerra guerreggiata tra i popoli perché non la possiamo più attuare, così dobbiamo capire che possiamo indirizzarci anche personalmente verso una modalità non più inconsciamente bellica come quella che ci domina nell'ordinario, ma questo richiede un grande nuovo lavoro interiore di conoscenza di sé, cioè io devo conoscere, caro Laurent, come funziona il mio io egoico bellico, devo riconoscere quanto è potente, devo anche capire quando, come e perché è nato e normalmente nasce e cresce nella nostra primissima infanzia. E ognuno si è sentito ferito nella propria infanzia, una ferita sostanzialmente d'amore, e ha imparato a difendersi da questo dolore terribile secondo determinati codici che poi sono diventati automatici, come una seconda natura. Noi adesso siamo in grado di fare questo lavoro, di dissolvere questa seconda natura che è terribilmente distruttiva e terribilmente limitante, per capire, questo sarà il nuovo tempo, che potrebbe durare millenni, io non ne ho la minima idea, ma sarà una nuova antropologia, per capire chi sono io, chi è Laurent, se non è, come dire, automaticamente rivestito della propria natura difensiva. Cioè, cosa diventa Laurent liberato progressivamente dalla paura? Diventa una potenza straordinaria di creatività, questo lo sappiamo, perché talvolta ci capita, no, di non avere questa gabbia di paura e di violenza e sperimentiamo, magari a tratti, quella libertà creativa che è poi gioia e amore, amore per la vita prima di tutto, cioè la vita diventa bella fuori dalla gabbia. No, diventa piacevole, mentre dentro la gabbia, qualunque cosa tu faccia, la vita è un peso, no? Amaro e noia la vita, altro mai nulla e fango è il mondo, dice Leopardi. È proprio così. Questa è l'esperienza che facciamo dentro la gabbia egoico-bellica ed è la stessa esperienza che poi trasportiamo nel mondo grande, come dicevi all'inizio, e trasformiamo con la guerra il mondo grande in un cimitero. Ma quel cimitero ce l'abbiamo nel cuore, quel cimitero ce lo portiamo dentro e poi lo proiettiamo fuori in una distruttività universale e devastante. Allora, questa è la nuova antropologia, una umanità che capisca tutto questo, cioè che voglia vivere meglio, diciamola proprio banalmente, che voglia essere più felice, che si sia rotta le scatole di questi meccanismi che abbiamo ripetuto per millenni, sempre con gli stessi risultati. E questo implica lavoro interiore, una nuova cultura. Non c'è sta cultura ancora, ci sono un sacco di persone, tu lo sai, che queste cose un po' le vivono, le sentono, gruppi, persone, specialmente le tue generazioni, anche quelle successive, molte di queste cose ce l'hanno dentro, nascono un po' già con questa consapevolezza, che però se non diventa un linguaggio comune, cioè una cultura, resta un po' come una ricerca frammentata. Infatti oggi siamo spaventosamente frammentati nelle dimensioni evolutive, mentre le dimensioni regressive, quelle egoico-belliche, si stanno ricompattando in una maniera pazzesca. Cioè c'è una regressione, non so se tu la capisci. Io la capisco anche perché io ho vissuto altri decenni. C'è una regressione inaudita verso la retorica bellica, il morire per la patria, cioè roba che qualche decennio fa veniva perlomeno un po' relativizzata e comunque vista nella sua tragicità. No, adesso capito? Retorica tutto spiano, senza un minimo di anche consapevolezza delle cose che ci stiamo dicendo. Quindi c'è tanto lavoro, caro Laura, tanto lavoro che faremo e faremo sicuramente.
Sì, quello che emerge è che effettivamente la guerra è proprio una struttura di senso, anche facile, anche istintiva, perché come ci spiegava viene da questo ego ferito, di solito bambino, che reagisce con una pulsione di difesa e quindi ci muoviamo nel mondo con questo meccanismo di difesa del nostro ego, sempre attivo, sempre pronto a reagire. E allora questo passaggio, effettivamente c'è una sorta di risveglio istintuale, però a livello forse troppo individuale, ancora poco cultura, appunto, ancora troppo poco società. Come possiamo fare allora per abbandonare questo ruolo in cui ci siamo ritrovati inconsapevolmente di ambasciatori della guerra, perché la portiamo non tanto dietro ma proprio dentro di noi, e come possiamo invece trasformarci in ambasciatori consapevoli questa volta della pace?
Ma io credo che noi dobbiamo lavorare su diversi livelli contemporaneamente, ed è quello che cerchiamo di fare per esempio nei gruppi Darsi Pace, anche nel movimento giovanile Indispensabile. Bisogna lavorare su diversi livelli, però contemporaneamente. Allora, il primo livello è proprio quello interiore. Cioè, nel momento in cui la vita diventa insopportabile, e per tantissimi di noi lo è già, allora le persone, quasi per disperazione, si mettono a cercare altro. E lì possono trovare dei luoghi, dei gruppi, delle ispirazioni, dei cammini nei quali l'umano può fare un'esperienza nuova, cioè capire che avere il cuore a pezzi, ed è il cuore a pezzi che poi ti porta alla violenza, è il cuore a pezzi che ti porta alla guerra, che sia la guerra condominiale o sia la guerra mondiale. È il cuore a pezzi, è il cuore ferito, è la sofferenza. Noi facciamo la guerra tra di noi, ci odiamo quando stiamo male, molto male. E perché stiamo molto male? Allora, il primo livello è, come dire, curamose, si direbbe a Roma, curiamoci, entriamo in cura. Io lo dico nel mio ultimo libro, Non vedi che già sorge il nuovo giorno. La prima cosa è capire che ci possiamo curare, che è una bellissima notizia. Cioè, il tuo cuore a pezzi può essere curato. Non è una condanna definitiva. C'è un cammino che può portare il tuo cuore ad una nuova unità, ad una nuova integrità. E quindi farti sperimentare degli stati di pacificazione, perché la pace è l'unità, La pace è l'unità, la pace è l'ordine dell'uno. In tal senso è, come dire, divina, perché l'uno è Dio, comunque uno lo intenda. E in tal senso il Cristo dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, perché il mondo non conosce la pace, non conosce l'unità. Questo mondo è fondato sulla scissione, sulla ferita e quindi sulla guerra. Allora, questo è il primo livello. Cerchiamo la pace, cerchiamo di stare meglio, allora, curiamoci. Secondo livello, facciamolo insieme, cioè lavoriamo per creare un linguaggio comune, come stiamo facendo io e te, come facciamo nei gruppi, come fanno tanti gruppi, non è che siamo solo noi, ognuno a modo suo, cioè creiamo una cultura dell'integrazione, cioè una cultura della trasformazione antropologica, che capisca che stiamo facendo questo passaggio e lo voglia favorire, traducendolo in linguaggi, cioè in tecniche. Cioè, questa dinamica deve trasformare la comunicazione di massa, deve trasformare la medicina, la sanità, deve trasformare la scuola, l'università, capisci? Perché queste strutture sono in gran parte pensate sulla base di un'antropologia bellica, ancora. Quindi dobbiamo creare una cultura insieme, un linguaggio della liberazione, della unificazione, cioè della pace in questo senso. Questi linguaggi comuni che si basano però su un'esperienza, allora capisci? Punto uno. Oggi come oggi, se non c'è un'esperienza continua di questo processo, tutto questo discorso finisce in un'ideologia pacifistica. E il pacifismo come ideologia è uno delle ideologie al tramonto.
Sì, è un
non
tempino.
Può essere un'ideologia, deve essere, io direi, un'iniziazione, cioè deve essere un percorso profondo, personale, di cambiamento dell'identità. Questo ci dà un'energia inesauribile. E poi questi linguaggi comuni trasformati, comunicazione di massa, eccetera, eccetera, giornalismo, biologia, medicina, ripensati in questa chiave, urbanistica, i trasporti, deve necessariamente tradursi in una politica, cioè in una progettazione comune di come vivere la città insieme in un altro modo. Questa città, queste nazioni, quest'Unione Europea, sono tutti bellici, ha voglia di raccontare balle la von der Leyen o il nostro Draghi o il nostro presidente Mattarella, ha voglia di raccontare balle che noi saremmo pacifici, noi non siamo affatto pacifici. La guerra non è solo quella dei carri armati, la guerra è anche quella finanziaria di cui Draghi è maestro, pensiamo alla Grecia, quella è guerra, la guerra è anche quella delle energie. La guerra è anche quello dei paradisi fiscali consentiti in Europa. La guerra è anche contro il lavoro. La guerra è quella dei tagli alla sanità, che in 10 anni in Italia hanno tagliato 30 miliardi di investimenti, per cui poi ci siamo trovati in un'epidemia senza terapie intensive, con decine di migliaia di morti. Quella è guerra che produce morti. Chiaro, quindi non ci raccontassero balle, perché noi ci abbiamo una certa cultura ancora. Quindi ci vuole una politica che tutto questo lo sappia dire allegramente, quindi contestare radicalmente questo sistema politico di mondo che è interamente bellico. Ha voglia di raccontare balle. E non solo Putin. Putin è evidente, ma pure la NATO, sia ben chiaro, abbiamo ben presente la storia anche degli Stati Uniti d'America, questa nazione santa, come si autodefinisce, o eletta. Conosciamo molto bene la storia anche degli Stati Uniti d'America a partire dal genocidio degli indiani nativi. Quindi non ci raccontassero balle. I cattivi siamo noi. Diciamo, Putin è anche dentro ognuno di noi, anche dentro di me. Ecco il lavoro interiore. Non c'è più proiezione, non c'è più l'illusione che c'è il cattivo sta solo fuori, lo facciamo fuori e siamo tutti felici e nella pace. Questa è un'illusione che con Hiroshima, appunto, è finita. I buoni sarebbero quelli che hanno sganciato la bomba atomica. Gli unici che hanno sganciato la bomba atomica nella storia del mondo sono gli americani, sia ben chiaro, eh? Non lo dimentichiamo. Gli unici finora, almeno finora, e speriamo per sempre. Quindi qui il più pulito c'ha la rogna, si dice a Roma. Riconosciamoci tutti peccatori, si dice nel cristianesimo. Cioè tutti malati, siamo tutti malati di mente. Curiamoci insieme. Ecco la nuova, il nuovo motto della pace. Curiamoci tutti insieme, curiamoci a livello personale, curiamoci a livello nazionale, italiani, francesi, siamo tutti malati, abbiamo fatto tutti orrori nella storia, gli olandesi, gli americani, i russi, i cinesi, i giapponesi, abbiamo fatto orrori nella storia, tutti. Quindi tutti ci dobbiamo convertire, ci dobbiamo curare se vogliamo. Questa sarà, a mio parere, una lunghissima storia antropologica che però noi oggi possiamo, anche nel micro, cioè in questo dialogo, inaugurare.
Sì, dobbiamo rifare tutta l'architettura della nostra società da capo, ma per rifare l'architettura servono donne e uomini consapevoli che la costruiscano in una certa direzione con certe fondamenta, e quindi darsi pace prima di tutto dentro di sé, per farsi pace, portatore di pace al di fuori, costruttore di pace, e farlo insieme. Ecco, questo è un po' il sunto. Grazie davvero Marco Guzzi per essere stato qui con noi, averci offerto nuove prospettive di analisi sulla guerra e sulla pace. Invito poi tutti gli ascoltatori a seguirci nelle prossime puntate, sempre qui a Venti di Pace, in versione podcast, su tutte le vostre piattaforme preferite e in diretta ogni settimana su Radio Meridiana. Grazie Marco, davvero.
Grazie a voi e tanti auguri.
Venti di Pace è una produzione originale Radio Meridiana, da un'idea di Laurent Ferrante e con il supporto di Matteo Bortolon. Maggiori informazioni su www.radiomeridiana.it.